Oggi Paolo racconta di come con tutte le sue forze ha predicato la conversione e il ritorno a Dio, perché così gli era stato ordinato dalla visione celeste, e anche noi abbiamo la possibilità ogni mattino di rimetterci dentro a questa strada, consapevoli di tutta la nostra lontananza.
E di fronte alla reazione del governatore Festo, mi è venuto da pensare che lui conoscesse Paolo in un altro modo, che gli sembrava più ragionevole, perché si erano parlati, no? Diverse volte. E le cose che oggi invece dice Paolo gli suonino delle pazzie, perché lui, e questo è molto interessante, sta parlando al re, ma non appunto come re, ma come uno della sua religione, come un ebreo. Quindi fa un discorso tutto all'interno del mondo ebraico e dei punti di riferimento. E all'interno di questo mondo, in effetti, le cose che dice sono molto conseguenti, tanto che il re quasi quasi è convinto, perché è semplice quello che lui dice. E mi è venuto a pensare che, siccome lui le ricorda anche che le sue comunicazioni dopo questa visione da cui fa discendere la sua missione, racconta tutte le volte dove ha predicato nelle sinagoghe, e mi è venuto a pensare che fosse questo lo schema della sua predicazione nelle sinagoghe, uno schema che, partendo dai profeti, dalle scritture, porta come conseguenza a Gesù come realizzatore delle promesse, e questo doveva sembrare, almeno a una parte notevole, abbastanza convincente, un discorso semplice alla fine, cioè non tutto all'interno del mondo ebraico, sicché quelli che nelle sinagoghe quello seguivano non pensavano di cambiare chissà che cosa, ecco, ma di vedere la realizzazione delle profezie, cosa che quasi quasi anche Agrippa arriva a dire. Quindi evidentemente è interessante vedere come quello che poi dovevano dire, e lui diceva in particolare, era la dimostrazione che c'è un filo nell'Antico Testamento che porta Gesù. Il punto poi più difficile forse è dimostrare, sulla base delle scritture, che il Cristo doveva soffrire. Questo era forse la cosa più nuova all'interno delle scritture e all'interno del mondo ebraico. Ma era possibile dimostrarlo.
Io mi sono dato, insomma, desidero sottolineare il versetto 20, dove parla del contenuto, insomma, della predicazione di Paolo, che tutta l'Europa questa all'annuncio della conversione, insomma, che viene anche qualificato, insomma, secondo alcune direzioni privilegiate. Cioè, una maniera, come dice la lingua greca, un cambiamento di mente, e come un rivolgersi verso Dio, e dice, facendo, dice, opere degne del questo cambiamento di mente. Ecco, io mi sono, ecco, io pensavo che più che anche, dico, una una prassi adeguata, come in tutti gli aspetti della vita, adeguata a questa conversione, quando si dice, parla di queste opere degne, questa prassi degna della conversione, a mio avviso va interpretato questo riferendosi proprio al contenuto della conversione stessa, quindi non solo delle opere buone, ma come uno stato di conversione permanente, insomma, ecco. Comportarsi in modo degno della conversione vuol dire essere sempre in uno stato di conversione, insomma, come una cosa non mai del tutto realizzata, insomma. Quindi, questa è la prima osservazione. Un'altra osservazione, adesso qui rimane il testo greco, c'è un se che qui sfugge in italiano, adesso no, penso anche in greco, insomma, ma cioè mi sembra che Paolo da una parte si mostri molto, molto sicuro delle cose che dice, ci crede fino in fondo, ma dall'altro dà spazio al suo auditorio a un cammino di ricerca. Ecco, mi sembra questa un'indicazione importante anche oggi, sia per la Chiesa quando predica, sia per ciascuno di noi quando siamo raggiunti dalla predicazione, insomma, che la predicazione è una cosa strana in cui c'è da una parte un annuncio di una fede che naturalmente è un dono che viene trasmesso, ma dall'altra questa fede non è mai una qualcosa che come cade dall'alto e non esige invece un movimento di ricerca, anzi generato dallo stesso annuncio, peraltro. Non è?
Notavo che appunto, come ho detto, si rivolge in modo particolare ad Agrippa, lo chiama proprio fino all'inizio e anche dopo, e pensavo appunto che si è sempre fatto così, prima agli ebrei e poi ai pagani, ai più lontani. E quindi questa mi è sembrata una grande occasione per lui, e quindi non avere solo Festo, ma di avere questo, perché è fortissimo in lui questo desiderio di portare alla conoscenza della verità e della sapienza, come dice, quindi di Gesù, tutti i suoi compagni, questo che è stato finora, insomma, che era stato fino ad ora il cammino, ecco. Quindi, mi sembra proprio questo amore come viscerale, diciamo, per questo popolo che vuole portare al Signore, di cui parla poi nelle sue lettere in modo molto forte, insomma. Essere lui anatema per poter fare questo dono ai suoi, ecco. Poi partirà per Roma e quindi avrà questo spazio grande, insomma, per i pagani. Però fino all'ultimo avvertivo questo amore, insomma, questo grande desiderio che potessero conoscere e capire.
Mi sono fermata al versetto 25 e quando insomma Paolo risponde non sono pazzo, ecco, ma pronuncio parole di verità e di sapienza, di sobrietà, di prudenza. Insomma, mi è sembrato importante che lui sottolinei questo, insomma. Il suo linguaggio non è secondo la sapienza umana, questo mi sembra che lui voglia dire, ma c'è una sanità, ecco, una sobrietà che è una sapienza dello spirito, insomma, è la sapienza appunto della, del popolo eletto, ecco, c'è questa continuità, come è stato sottolineato, ecco, ma è su un piano diverso, insomma, mi ha richiamato anche quando nella lettera ai Corinti poi dirà che lui si è presentato ad annunciare non con un linguaggio di sapienza, ma con quello della croce, ecco, e questo mistero appunto di Gesù che ha patito e che è risorto, e insomma i greci cercano la sapienza appunto, gli ebrei i miracoli, ma lui si è presentato con questo linguaggio sobrio, sano, insomma questa sapienza diversa che è dello spirito.
Ma io credo che sia quello che dice Paolo oggi di grande consolazione e incoraggiamento a rimanere saldi dentro questa speranza, perché anche quello che stiamo facendo noi adesso può risultare una cosa da pazzi, cioè di alzarsi presto al mattino, di fare questi strani riti. Penso che sia bello pensare che è perché vogliamo rimanere dentro a questa, all'obbedienza, con tutti i nostri limiti, all'obbedienza di questa visione celeste, cercare di non essere ribelli e di continuare appunto a rimanere dentro questa strada della conversione e del ritorno a Dio. Penso che sia quello, ecco, se un minimo di testimonianza si può dare è che è questo, la consapevolezza che abbiamo bisogno di conversione e che abbiamo bisogno di tornare a Dio, noi stessi per primi. E questo ha fatto Paolo, e mi sembra bello che dica proprio che ha cominciato da Damasco, ha cominciato subito da lì, e poi è andato a Gerusalemme, poi in tutta la Giudea, poi alle nazioni, a dire questo. E adesso è lì in catene, e fino adesso è stato tenuto su da Dio, è stato tenuto in piedi, resistendo in questa testimonianza appunto di presentare la nostra vita appunto come una continua conversione, un continuo desiderio di ritornare in comunione con Dio. E questo perché ha ricevuto appunto questa visione celeste, non è stato ribelle a questo. E d'altra parte, l'altra cosa bella che mi sembrava è che appunto, rimanendo dentro nella sua grande tradizione, nella tradizione di Israele, fa questo appello appunto a credere ai profeti e a Mosè, che hanno detto questo, che hanno profetizzato appunto il compimento della promessa. E bello, mi sembra interessante anche che mette in evidenza che vengono prima i profeti, e forse c'è un'attenzione più forte che va data, cioè c'è come una specie di crescita, anche mentre anche l'Israele attuale appunto considera la Torah come prioritaria. E anche Paolo, quando dice a Agrippa credi nei profeti, che sono comunque una crescita dentro nella rivelazione, forse sono un'indicazione a stare molto attenti a questa parola, che si avvicina forse di più a quello che è il grande momento di compimento di questo Gesù che primo è risorto dai morti. Anche questo non mette già dentro una grande speranza, primo, non unico e non ultimo, ma è proprio venuto a dare questa luce per Israele e per le genti, la luce appunto che c'è una speranza dopo la morte. Credo che sia una grande consolazione per noi. È bello anche tutta questa in poche parole questa concentrazione di, dell'essenziale. Oggi facciamo memoria di questo San Domenico che è appunto fondatore dell'ordine dei predicatori e Paolo ci insegna, ecco, come in poche parole dare testimonianza. E non è per una dimostrazione di eloquenza o di sapienza mondana, ma è proprio per portare alla comunione.